scorso pomeriggio.
Tommaso, nello spazio popolare Rudy Grifo e degli Ingrifati, gruppo Ultras di questa città, e presento Daniele da Ferrara.
Ciao, ciao a tutti, sono Daniele, sono veramente contento di essere qua con voi.
Che ha scritto questo libro qua, che è Federico Ovunque, che parla della storia di Federico Aldrovandi, un ragazzo vittima della brutale violenza poliziesca il 25 settembre 2005, e che è stato ucciso da un brutale pestaggio durante quello che doveva essere in realtà un controllo, da quello che è emerso dopo. Daniele nel libro analizzerà anche altri vari casi di abuso di potere in divisa, e ce ne presenterà tantissimi, alcuni che neanche conoscevo, di cui uno oltretutto è un Caperugia, cui io, vista la mia giovane età, non ero a conoscenza in realtà. E poi ci farà un discorso molto più generale, legato in parte al giornalismo, che giornalismo totalmente allineato a quelle che sono le istituzioni, a quello che è lo Stato italiano, e in un festival come quello dove siamo oggi, secondo me è di cruciale importanza, perché è un festival di editoria indipendente, ci mostra che è possibile un'editoria alternativa rispetto a quella classica, quella mainstream, totalmente allineata a quelli che sono gli ideali e i valori della nostra società e di quelli chi ci comanda e chi ci governa porta avanti. Senza aggiungere altro, in realtà lascerei la parola a te, poi magari nel corso della presentazione ci scambiamo qualche battuta.
Ciao, innanzitutto grazie per avermi invitato qua, sono veramente entusiasta di essere sia a questo festival, che insomma io sono anche tra virgolette giornalista, quindi sono anche contento di essere a un festival di editoria indipendente, ma anche di essere ospite dello spazio Ultras, perché io sono anche Ultras, quindi insomma sono cose importanti essere presenti in questi due spazi. Il libro Federico Ovunque l'ho scritto in pochi mesi, ispirato da un incontro che ho avuto con due degli amici di Federico, che sono anche amici miei, e una sera mi hanno raccontato per filo e per segno come sono andate le cose, e abbiamo cominciato insomma a buttare giù la cronistoria di non solamente quello che è accaduto a Federico quella notte, ma soprattutto quello che è accaduto dopo, cioè gli insabbiamenti da parte della polizia, la linea editoriale dei quotidiani ferraresi che hanno seguito per filo e per segno a pappagallo quello che la questura diceva, senza fare un minimo approfondimento su quello che era realmente accaduto. Sono venute fuori cose tipo titoli: Federico buttato giù dalla macchina dai propri amici, per dire queste cose qua, e cose assolutamente che non stavano né in cielo né in terra, e che solamente i genitori di Federico, Lino e Patrizia, e quei tre amici che erano con lui quella sera hanno resistito nel cercare di fare venire fuori la verità. Sono stati cosparsi di merda, scusate se dico questa cosa, sono stati tacciati di essere dei mitomani, di non ammettere che il loro figlio, il loro amico era un drogato e che è morto per questo, e hanno sofferto veramente le pene dell'inferno per cercare di riuscire a fare venire a galla la verità. Grazie a una sola persona, ovvero dovete sapere che a Ferrara è una città piccola, una città chiusa, una città veramente chiusa, una città di provincia implosa in se stessa, dove solo piccole realtà riescono a andare oltre la cortina di nebbia che circonda tutto. Solamente piccole realtà cercano di essere veramente obiettive e di essere indipendenti nel proprio pensiero. vi è ancora fortunatamente una realtà di un prete che si chiama Don Bedin, che da sempre lavora con i disagiati, da sempre lavora con le persone più sfortunate, che casualmente ha sentito parlare uno dei ragazzini problematici che lui seguiva, ha sentito questo ragazzino che diceva: mia madre ha visto veramente cosa è successo a Federico Aldrovanti quella sera. E in pratica questo ragazzino di colore del Camerun ha sentito sua madre dire che lei ha assistito esattamente per filo e per segno al pestaggio e all'uccisione di Federico Aldrovandi, abitando di fronte a dove è accaduto il fatto. E nessuno italiani, ferraresi, che hanno assistito a questa cosa, perché c'erano degli urli lancinanti di questo ragazzo che chiedeva aiuto e chiedeva pietà, nessuno si è sognato il giorno dopo, intimorito dalle interrogazioni, dagli interrogatori della polizia, nessuno si è sognato di dire veramente quello che ha sentito. Solamente questa signora, dopo mesi, è riuscita, convinta da Don Bedin e dal futuro sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, che è un avvocato, a andare a testimoniare e mettere nero su bianco tutto quello che ha sentito, facendo saltare parecchie teste all'interno della questura, dal centralinista della squadra mobile al questore. Sono stati tutti coinvolti in questo enorme insabbiamento. Si è andati al processo, si è fatto quello che si è fatto, si è ottenuta la condanna di questi agenti, condanna ridicola, semplicemente per omicidio con eccesso di violenza, quindi meno che preterintenzionale. Si sono fatti questi quattro poliziotti, si sono fatti 6 mesi, con il condono erano 3 anni e 6 mesi, si sono fatti 6 mesi al carcere militare. Un carcere militare per un poliziotto è come essere in hotel. E poi non sono stati licenziati e sono ancora in servizio, distaccati, dislocati in Italia. Questa cosa è stata presa come punto di riferimento sociale da parte inizialmente del gruppo ultras di basket di Ferrara, che si chiamavano Nuovi Ultras Ferraresi, ed è stata immediatamente trasformata, perché bene o male a Ferrara ci si conosce tutti, come ama dire uno dei ragazzi, si beve tutti dalla stessa caraffa, ed è assolutamente vero. È stata trasportata anche all'interno della curva ovest e è cominciata una sorta di campagna spontanea nel cercare di avere verità e giustizia per la morte di Federico Aldrovandi. Contemporaneamente, parallelamente, sono nate delle associazioni, anche grazie al lavoro e al blog aperto da Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi. In giro per l'Italia si è cominciato a parlare di ciò che è accaduto a Federico, e vi è stato, dopo circa un anno, una sorta di chiamata, un appello a tutti quelli che veramente ricercavano e esigevano la giustizia, e di anno in anno, dal 2006 in poi, si è cominciato a avere una manifestazione nei giorni in cui Federico fu ucciso, all'interno, cioè all'incirca alla fine di settembre, e dal 2006 fino a lo scorso anno, fino al 2022, e sicuramente andrà avanti nel 2023 e oltre, vi è in quei giorni sempre un raduno, un incontro per chiunque voglia ricordare quello che è successo a Federico. Nel corso degli anni molte più realtà ultras si sono avvicinate a questa cosa. È successo che chiaramente, essendo accaduto a Ferrara, la curva ovest e i ragazzi ultras ferraresi hanno fatto loro questa battaglia, giustamente, perché è una cosa accaduta nella nostra città ed è assolutamente giusto ricordarla. la ricordano con una bandiera che sventola sempre ogni partita, con gadget, magliette che sono state spesso anche proibite all'interno degli stadi. Vi è stata una assurda repressione negli anni su questa cosa. La bandiera o addirittura delle magliette non sono state fatte entrare allo Stadio Olimpico di Roma, per dire, perché considerata una cosa provocatoria, la faccia di un ragazzo ucciso dalla polizia considerata una cosa provocatoria, già questo purtroppo dovrebbe far ridere, ma non fa ridere. Quindi attorno alla situazione, alle cose che sono accadute purtroppo a Ferrara con l'uccisione di Federico Aldrovandi, si è creato un gruppo spontaneo, assolutamente trasversale socialmente, che ha dato vita a un ricordo che secondo me è fondamentale, perché come Federico Aldrovandi è stato fortunato ad avere una famiglia e degli amici caparbi che sono riusciti a far emergere la verità, magari altre persone che sono citate nel libro non hanno avuto questa fortuna e sono cadute nel dimenticatoio, pur essendo state vittime, uccise da parte della polizia senza che nessuno venisse mai incriminato o indagato. E questa è una cosa veramente grave e mi è sembrato giusto tirare fuori anche queste cose, perché come è venuta fuori la storia di Federico Aldrovandi, tantissime altre storie sarebbero dovute venire fuori ma non sono mai venute fuori. Grazie, scusate, io poi quando comincio a parlare non mi fermo più, quindi...
Il mio primo commento a caldo leggendo il libro è stato, secondo me, una cosa eclatante, molto particolare, il fatto che chi ha dato inizio, chi ha acceso in qualche modo la protesta, ha messo in dubbio ancora prima ciò che era successo, è stato una persona straniera e quindi con un certo grado di difficoltà, soprattutto in un paese come l'Italia, e poi subito dopo le curve. Questo secondo me è una fotografia ottimale di quello che significa, di quello che è banalmente la società italiana, cioè che i reietti della nostra società, perché allo stadio ci sono, cioè lo stadio è visto, gli ultras in particolare sono visti come dei reietti, cioè la descrizione che viene data dell'ultras medio è una persona, lo dici tu stesso nel libro, violenta, una persona drogata, alcolizzata, e che quindi è giusto che paghi qualsiasi cosa sia costretta a pagare, dovesse essere costretta a pagare, è giusto che paghi. E la stessa cosa è successa poi con Federico stesso, cioè Federico è stato insabbiato, accusato delle peggiori cose, che avesse aggredito questo posto di polizia, avesse aggredito gli agenti, che fosse totalmente drogato, che fosse un facinoroso, pur di far passare l'azione degli agenti come in qualche modo giusta o almeno meno sbagliata. Un'altra cosa che mi ha colpito tanto, poi ti lascio la parola ancora, è che non avevo idea di questa cosa, è del sindacato autonomo di polizia. Cioè il sindacato autonomo di polizia a Rimini è stata una terribile leggerlo, non oso immaginare ascoltarlo o vederlo con i propri occhi. E proprio la derisione per una vita spezzata, derisione, e soprattutto viene dato onore e gloria a delle figure che non è giusto che ce l'abbiano, anzi tutt'altro.
Vero, tutto vero, purtroppo. Da quello che hai detto mi vengono in mente due cose, anzi forse tre. La prima è, ne parlavamo con Cristiano prima, c'è una crisi di associazionismo, diciamo, in generale in Italia, e secondo me c'è una ancora più grave crisi di spontaneismo, cioè è difficile che la gente si raduni incazzata e vada in piazza spontaneamente. E io credo che il movimento ultras, inteso come tutti gli ultras che ci sono, in Italia, adesso poi in Europa possono essere anche socialmente diverse le cose, però in Italia penso che sia l'ultimo baluardo dello spontaneismo, cioè persone che si avvicinano a un determinato tipo di aggregazione semplicemente per lo stare insieme, per dei colori, per una città, per un qualsiasi ideale, però è una cosa talmente larga e trasversale che è una cosa che viene spontaneamente, capita, penso che accada anche a voi, che alla sede di questo o di quel determinato gruppo ultras si avvicinino delle persone sconosciute che vogliono conoscere questo mondo, che vogliono fare parte di questo mondo, ed è una cosa secondo me bellissima che non penso che accada in nessun altro o in pochissime altre realtà aggregative che ci possano essere, o anche istituzionali o anche associazionistiche. Infatti è per quello che secondo me lo spontaneismo dimostrato dai movimenti ultras trasversali di tutta Italia è una cosa bella e importante, perché non si ritrova praticamente da nessun'altra parte questo tipo di affetto, amore e aggregazione gratuita nei confronti di un ideale, nei confronti di un accadimento sbagliato come quello che è successo a Federico. Altra cosa che hai citato giustamente è stato questo congresso di Rimini del sindacato di polizia, in cui sono stati presentati e introdotti e chiamati a parlare 3 dei 4 agenti che hanno assassinato Federico, e nel momento in cui sono stati detti i loro nomi, tutto il pubblico, le persone che erano lì, gli hanno tributato 5 minuti di applausi nel momento in cui sono stati chiamati. Questa è una cosa molto più che grave, questa è un abominio, questo, perché la narrazione dell'istituzione polizia è accaduto questo, vi sono 5 famiglie rovinate, 5 vite spezzate. Ma scusatemi, col cazzo 5, scusate, una è stata uccisa, gli altri si svegliano la mattina, si guardano allo specchio, vivono, mangiano, dormono, non sono vite o famiglie spezzate, possono avere qualcuno, spero, dei rimorsi, ma non sono delle vite spezzate. E questo immaginario comune presentato da parte dell'istituzione polizia è una cosa vergognosa, e questa cosa è stata sempre troppo poco, anzi nulla, sottolineata da parte dei media mainstream. Questa è una cosa ulteriormente vergognosa. Per il resto io credo che adesso i movimenti ultras hanno fatto loro questa cosa di Federico, e c'è anche da dire un'altra cosa: Federico non era un ultras, Federico non era una persona che andava allo stadio da piccolo con suo padre, ma non era uno che frequentava la curva, non era uno preso come martire perché è caduto in battaglia in un combattimento tra ultras. C'è anche questo da sottolineare, ed è una specie di bug all'interno dell'interpretazione che i media mainstream fanno, e anche delle istituzioni. Questo è una cosa che non gli torna a loro, che dei gruppi ultras possano essere così sensibili nel considerare la morte di Federico come una cosa grave. E invece è assolutamente ulteriormente più importante che il fatto che Federico non sia stato un ultras sia stato preso come monito per una cosa che non debba mai più accadere, come fu nella coreografia di Spallecce nell'anniversario, proprio il giorno dell'anniversario della morte di Federico. Quindi il fatto che sia presa la storia di Federico come un esempio da non ripetere, è una cosa che non è mai abbastanza ripetuta da parte dei, come abbiamo detto, cosiddetti media mainstream.
Oltre al discorso del giornalista, io aggiungerei, giusto come breve citazione, quello che è un po' successo anche con Stefano Cucchi, ma anche con tanti altri. C'è tutta un'ala politica che comunque ha insabbiato o infanga addirittura in qualche maniera la memoria di queste vittime, perché vittime sono. E questa è la prima cosa. La seconda cosa che volevo aggiungere è che poi, mentre t'ascoltavo adesso parlare, mi è venuto da pensare che Federico paradossalmente è diventato, cioè il volto di Federico è specchio, e la storia di Federico sono specchio della protesta stessa che è partita, che tu stesso hai detto è una protesta trasversale, che non conosce in teoria colore politico, che non conosce differenze sociali, di classe, un po' in realtà questo anche come lo stadio, cioè lo stadio è un grande contenitore che al suo interno ha qualsiasi classe sociale, qualsiasi classe economica stessa. E questo è un po' lo spunto che ti mando.
Sì, c'è da dire che il fatto che Federico non sia stato un ultra, sia stato preso come, appunto, abbiamo detto, come immagine, ma non immagine pensata come uomo, immagine diciamo solo da involucro, è stato preso come un esempio di non ripetizione. Quello che è accaduto, il fango gettato su Federico e la sua famiglia, è accaduto anche con Stefano Cucchi, con tutte le altre persone che, perché considerati, sai, questa parola che piace tanto, drogati, quindi se sono drogati lascia intendere che qualche cosa da essere puniti devono comunque averla. Quindi questo immaginario fomentato politicamente da molte, se non tutte le forze politiche di destra, è una cosa nera su bianco, è una cosa palese ed è una cosa che nemmeno mai è stata né smentita né minimizzata, nessuno mai ho sentito che ha chiesto scusa per dichiarazioni fatte che sono state smentite dal giudizio del tribunale. Quindi il gap che c'è tra l'opinione pubblica che ha un determinato tipo di idea sociale e i media mainstream pilotati da destra e parte di centrosinistra, posso dire, è veramente grande ed è difficile, cioè qui si può arrivare anche a un discorso politico, perché la gente tende a disamorarsi e a disaffezionarsi alla lotta politica, perché vede che c'è talmente tanto schifo nella stragrande maggioranza dei casi che perde un po' lo stimolo a lottare. Questa è una cosa che non dovrebbe esserci, che non dovrebbe mai accadere, ma dovrebbe partire innanzitutto dalla classe politica che dovremmo essere noi a educare e a modellare. Bravo, ottima definizione.
E oltre alla classe politica da riformulare e modellare, in realtà secondo me c'è proprio tutto un discorso di rimodellare e riformulare anche un concetto che è l'organismo di polizia, il meccanismo di polizia. Quello secondo me è cruciale. Mi viene in mente banalmente, tu ci hai citato un episodio degli adesivi sui caschi, cioè l'adesivo sui caschi di questi celerini che erano in servizio durante una trasferta del Milan, mi sembra.
Esattamente, ero proprio a una trasferta del Milan, e a questa trasferta del Milan, perché io trasversalmente ho seguito il Milan anni 80 e anni 90, vedevo che dietro i caschi della polizia, caschi blu, caschi azzurri, vi era un adesivino, uno c'aveva il simbolo dei drughi bianconeri, uno c'aveva il simbolo degli irriducibili, uno aveva il giglio della Fiorentina. Allora dico, perché tu, se vuoi contenere, se vuoi fare in modo che non accada nulla, perché tu per primo fomenti questa cosa, cioè permetti a un poliziotto di andare a fare la scorta ai tifosi del Milan di avere il simbolino della tua squadra? Innanzitutto, se uno è degli irriducibili ed è un poliziotto, già è un ossimoro questo, secondo me. Se uno è un ultras non può essere un poliziotto, cioè è una cosa che non può esistere, secondo me, visto che si parla sempre tanto di mentalità, di attitudine e di modo di pensarla. È una cosa che non può esistere, eppure esiste ed è fomentata dalle stesse persone che fanno questa cosa, che ammettono di fare questa diciamo polemica e provocazione nei confronti di ultras che dovrebbero scortare. Queste sono delle piccole cose che però lasciano trasparire il grosso problema che ha la polizia nei confronti di pregiudizi, nei confronti di persone che non sono, insomma, considerate degne di essere lasciate stare, di essere lasciate vivere, perché si assiste sempre a un poliziotto o anche una persona con una divisa, un controllore di un autobus. Perché queste persone si accaniscono di più contro una persona che sembra diversa? Perché? Perché è più facile per loro farlo, è più facile per loro nel luogo comune ottuso della propria testa a avere questa cosa che, se tu fermi uno, se fermi un ragazzo di colore, secondo te è più probabile che sia uno spacciatore piuttosto che il ragazzo con il rampantello con la giacca che passa. Quindi queste sono delle problematiche primordiali che dovrebbero essere combattute, ma che invece sono fomentate al contrario.
Sì, e poi c'è anche proprio una difficoltà in Italia soprattutto ad agire in questo verso, cioè penso alla famosa proposta dei numeri identificativi sulle divise che nel 2023 ancora non siamo stati in grado di avere, cioè, e questo fa sì che ci sia una copertura in più e anche al loro interno stesso, perché tu poi nel libro citi diversi esempi in cui è avvenuta proprio anche una copertura all'interno dell'organo di polizia stesso, cioè loro scendono in campo con la consapevolezza di poter fare praticamente qualunque cosa avendo garantita poi in realtà una reale copertura dai colleghi, dai superiori, da chiunque sia, o anche dalla società stessa e dal giornalismo stesso, perché in questo paese a quanto pare le forze dell'ordine molto spesso sono incriticabili, cioè.
Infatti quello che è accaduto a Paolo Scaroni esattamente poche ore prima che Federico venisse ucciso alla stazione di Verona, Paolo Scaroni, ultras del Brescia, che venne massacrato alla stazione di Verona, letteralmente massacrato, ed è un miracolo che lui sia ancora qui a poterlo raccontare. È veramente un miracolo che quel ragazzo sia ancora vivo pur avendo degli handicap al 100%. Sono stati individuati alcuni degli aggressori, circa 6, ma non sapendo chi in realtà fossero, perché non c'era nessun tipo di identificazione per queste persone, non sono stati incriminati. Questa è una cosa allucinante, secondo me. Cioè, tu tanto sai che la impunità è per te, sai che anche se fai delle cose che non dovresti fare, le fai sfogando la tua frustrazione, sapendo che quasi sicuramente, anzi sicuramente, non verrai punito per quello che farai. Questo è, secondo me, il massimo livello di vigliaccheria che ci possa essere.
Sì, e poi sempre ricollegato al discorso di riformulare la polizia e di in qualche modo ricostituirla in una maniera più sana e magari anche più funzionale, non, questo non lo esclude. mi viene in mente, mi ha colpito molto, ne parlavo prima anche con gli altri, che il primo omicidio, il primo abuso da questo senso in divisa è avvenuto nel 1920, mi sembra, cioè, il che è una follia, cioè, questo ci dice chiaramente che la pianta è marcia dalle radici, non solo la famosa frase fatta delle mele marce, non funziona più, cioè, questa cosa non esiste, è una pianta che è nata storta e in quanto tale andrebbe abbattuta e ricostruita da capo. Poi ora non mi ricordo in realtà molto bene l'episodio in sé.
Sì, accadde a Viareggio, in cui durante una partita vi fu un litigio tra tifosi, questo nel 1920, un litigio tra tifosi, un classico litigio di campanilismo, intervenne questo carabiniere fuori di testa e sparò alla testa a uno dei litiganti, e in pratica però accadde anche che vi fu in quegli anni una rivolta popolare, questo assassino si chiuse in caserma e venne in pratica... dalla rivolta popolare venne chiuso il paese, vennero fatti dei picchetti alle strade di accesso da parte dei cittadini, in pratica, che impedirono anche l'arrivo di altre forze in aiuto di questa caserma dei carabinieri che fu assediata. Vi furono delle trattative, assicurarono che chi aveva ucciso questo ragazzo sarebbe stato assicurato alla giustizia, e gli animi si calmarono, ma alla fine chi uccise con un colpo di pistola alla testa questo signore, non ricordo l'età, però era insomma durante questa partita in cui si scaldarono gli animi, alla fine questo carabiniere che uccise questa persona non venne comunque punito, e da lì parte insomma tutto l'immaginario dell'impunità che abbiamo sempre visto fino ad oggi.
Poi mi viene da aggiungere, in realtà fare un ponte, perché non è presente nel tuo libro, però conoscendo a grandi linee, a grandissime linee la storia, mi viene in mente la storia di Speziale e il fatto che lo Stato italiano abbia chiesto una somma pecuniaria per danno di immagine, cioè questo, e lo confronta a una storia come quella di Federico, dove insomma chi ha commesso un omicidio e si ha la certezza che ha commesso un omicidio non ha praticamente pagato niente, se non quasi niente, e questa è la prima cosa. La seconda riflessione che mi viene in mente è il fatto che la famosa frase Federico vive, altro vive, è quanto mai più che vera proprio per questo discorso, perché Federico è il simbolo di... sì, è successo a un singolo individuo, questa storia è accaduta attorno a un singolo individuo, però fa parte di un processo che deve continuare e viene da molto molto lontano, appunto l'esempio del 1920 è eclatante, e oggi nel 2023 ancora avvengono storie del genere, quindi Federico vive nel ricordo, ma vive anche nella protesta stessa Federico, nel desiderio di voler cambiare e scardinare per forza qualcosa di malsano e molto spesso violento.
Guarda, io purtroppo sono un cinico nichilista e penso che le cose non miglioreranno mai, cioè qualcosa può migliorare, ma penso sempre che il potere sarà il potere, l'istituzione sarà l'istituzione e ci sarà sempre un debole che soccomberà. Quindi cambio un attimo argomento, io sono un appassionato di serie televisive, no? E in pratica guardando questa serie televisiva americana che c'è su Netflix, di questa donna docente di giurisprudenza negli Stati Uniti, che spiega come sfuggire a un omicidio, a un'imputazione di omicidio, una delle prime cose che dice è: trova subito un capro espiatorio. Questo è accaduto con Speziale, cioè in pratica è stato preso lui come capo espiatore di tutto quello che è accaduto, e lui ha pagato per tutto e per tutti. Cioè, quindi è stata una vittima del sistema lui. Che poi fosse lì, che poi ci fosse del casino, comunque è assodato, ma se lui se è una persona innocente, viene per anni tacciata come colpevole, vuol dire che lui è stato preso come capro espiatorio. E in ogni caso io penso che la lotta di Federico dovrà andare avanti sempre, non solo per quello che è successo a lui, ma per quelli che sono per gli omicidi che sono accaduti prima e per quelli che purtroppo credo ancora accadranno.
Guarda,
mi dispiace, sono un po' negativo.
Io ti rispondo paradossalmente con uno striscione. Okay. Uno striscione che ho visto stamattina, è stato: talvolta bisogna saper lottare senza paura, ma anche senza speranza. E questa,
esatto.
Io purtroppo sono un pochino meno nichilista, ci spero sempre, anche data la giovane età, okay. Magari è quello. Poi voleva intervenire un secondo Francesco.
Ciao Daniele.
No, io semplicemente volevo dire una roba, innanzitutto grazie, perché è estremamente stimolante sempre confrontarci, no, anche con realtà diverse da quella nostra cittadina. Vengo da due giorni di visioni di documentari e film sulla scena hip hop americana, e ritrovo assolutamente sovrapponibili le situazioni che hanno vissuto una parte della comunità afroamericana negli Stati Uniti a quella che come ultras viviamo noi in Italia, ma non soltanto. Viene da fare una considerazione ripensando alcune letture di Valerio Marchi, che sicuramente molti di voi conoscono, un compagno che non c'è più, ma è stato un sociologo di strada che ha formato molti di noi, che parlava, riportava in uno dei suoi libri la teoria del Folk Devils e del Moral Panics, cioè una teoria di Stanley Cohen, mi sembra, un altro sociologo inglese, dove appunto si parla della necessità del capro espiatorio. Quindi credo che sia molto importante per noi non perdere la barra, l'idea che non è un caso, non è soltanto la polizia, è soltanto il braccio armato di quello che è un discorso molto più ampio, che è il potere. E creare dei mostri, crearli sui giornali, è fondamentale per fare in modo che il popolino, la gente che non è dentro certe dinamiche, possa in qualche maniera avere il suo colpevole. Questo è importante perché appunto si tratta della battaglia del potere e della controcultura che può diventare contropotere. E quindi va bene la critica alla polizia, perché è fondamentale, è quello che più direttamente ci troviamo ad affrontare, però appunto è il frutto del ragionamento, di una teoria, di qualcosa che è più sistemico, non è occasionale. Questo era il contributo che volevo che insomma mi viene a dare.
Assolutamente vero, sono assolutamente d'accordo. Il paragone con la cultura hip hop americana e il movimento ultras è assolutamente calzante. Cioè, la cultura hip hop è stata presa come target, come bersaglio da parte dei grandi poteri americani. Quindi è come dici tu, la polizia è solamente un piccolo braccio armato, è una lotta fondamentalmente è una guerra tra poveri, quella tra anche quella che c'è in piazza tra di noi, tra il cellerino e il manifestante, tra l'ultras e il poliziotto. È il discorso, lo avevo detto anche prima, tu me l'hai confermato, è il discorso del potere, cioè è il potere che decide chi devono essere i nemici, chi deve essere catalogato come diverso, nemico e pericoloso, e le braccia armate fanno tutto il resto. E c'è la connivenza di giornalismo, media, gente, ignoranza, perché adesso le possibilità di informarsi tra virgolette meglio ci sono, è che molta gente non ci arriva, non ha né voglia né forza di riuscire a sbattersi per uscire dal proprio piccolo mondo. E questa cosa qui è la cosa che dobbiamo fare noi, sensibilizzare il resto delle persone, cercare di dare dei punti di vista diversi e cercare di essere il più chiari e espressivi possibile nel cercare di fare capire che non è sempre come il TG4 ti dice. Quindi non è facile, ma è comunque nostro compito e dovere.
Ci siamo quasi, abbiamo quasi finito il tempo, sì. Purtroppo mi sento solo di aggiungere una cosa al volo, che sì, fa parte del un altro dei bracci armati del cosiddetto sistema e del potere, senza dubbio il giornalismo. Mi viene in mente anche il periodo storico che abbiamo vissuto fino a 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa. Oggi la nostra società funziona a polarizzazioni, in cui si creano sempre due schieramenti e ci si fronteggia nella maniera più cruda e sadica possibile, tramite i social molto spesso, e questo fa sì che si diffonda un individualismo che rende anche molto difficile le lotte. Quindi sì, è nostro compito, con la coscienza però che viviamo e vivo nell'epoca dell'individualismo stesso, e questo ammorba e annichilisce qualsiasi cosa.
È una motivazione in più per fomentare l'aggregazione, per essere aggregati, per unirsi, per comunicare non solo a livello di singoli, ma per ascoltare e parlare, per ascoltare e condividere e creare aggregazione, creare gruppo, fare fronte, fare... Cioè, il fatto che noi adesso siamo qua è una bellissima cosa, perché ci siamo aggregati, ci stiamo confrontando e stiamo parlando di cose, non dico a un livello superiore, a un livello diverso, ed è già questa una grandissima cosa. Poi è chiaro che la famosa silent majority, no? Cioè c'è la minoranza rumorosa e la maggioranza silenziosa. Questa è una cosa che è chiarissima negli Stati Uniti, cioè ci sono degli attivisti che fanno molto rumore, ma c'è la sterminata provincia americana che è la maggioranza silenziosa, che non condividono quello che la minoranza rumorosa dice. E questa contrapposizione vi è un pochino meno in realtà anche in Italia, e questa è una cosa da combattere, questo sbilanciamento.
Va bene, ti ringrazio Daniele,
grazie a tutti, grazie a te, è stato un piacere veramente, grazie.